Allora, eravamo arrivati col questo, diciamo, incontro tra Pilato e Gesù Cristo. Pilato come rappresentante, diciamo, del potere politico, del potere sociale, del potere di Roma che a quei tempi si era imposto anche in Palestina, per cui la Palestina era fatta così che questi poveri giudei, la loro religione, c'era una specie di accordo: sì, potete fare nel vostro tempio diciamo quello che volete, la vostra religione noi non ve la tocchiamo, perché il Pantheon romano, come dire, accoglie tutti gli dèi, e se volete ci mettete anche il vostro Yahweh. In fatto di religione vi lasciamo, basta che pagate i tributi a Roma, basta che accettate il fatto di essere una zona di occupazione del potere romano, e un modo di convivere si trova. Il problema non ce l'ha Pilato con questo Gesù Cristo, il problema ce l'hanno gli scribi e i farisei, ce l'ha la casta sacerdotale, perché è sorto un rabbino, è sorto un pinco pallino, perché poi non era andato né alla scuola dei rabbini, veniva dalla Galilea, quindi non era un giudeo puro sangue, eccetera, però ti sta facendo un putiferio, perché la gente gli corre tutti dietro. Poniamo la domanda in questi termini: il giudaismo è tutto fondato sull'attesa del Messia, è l'essenza del giudaismo. Questa attesa del Messia è strutturalmente tale che è capace di trasformarsi da attesa in venuta, o è strutturalmente un'attesa che non può permettersi di sfociare nella venuta? Col passare del tempo, diciamo, i fenomeni, tutta la tradizione, tutto il modo di interpretare l'Antico Testamento, eccetera, 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 è diventata, che poi umanamente è comprensibilissimo, tutti abbiamo questi elementi di, li ho chiamati di inerzia di natura, no? Per secoli si sono abituati a una religione che attende il Messia, però col pensiero che dice: quando viene il Messia cambia tutto, perché è un conto attenderlo, prepararci, è un conto quando poi c'è lui. Quando c'è lui la preparazione deve finire. Allora dicevano, ma quando il Messia viene è il finimondo, è la fine dei tempi. Allora da lì a dire, quando il Messia viene è la fine dei tempi, e da lì a dire, ce n'è allora di tempo, perché prima che finiscano i tempi, a quel punto lì diventa psicologicamente, culturalmente, religiosamente impossibile restare talmente allerta, diciamo, talmente aperti da dire: ma è possibile che venga anche nel nostro tempo, no? E il senso della nostra religione giudaica è di essere così malleabili che quando viene veramente cominciamo una religione in chiave del Messia presente. La venuta del Messia, traduciamola in termini umani comprensibili a tutti. Preparazione del Messia significa infanzia, conduzione dal di fuori. Venuta del Messia significa l'autonomia di ogni essere umano, la venuta del Messia dentro all'interiorità umana. Quindi non più una gestione dal di fuori, che nell'infanzia è necessaria. Quindi con la sinagoga, con la lettura dei profeti, con gli scribi e i farisei, eccetera, preparazione alla venuta del Messia. La venuta del Messia significa tutto questo che era di preparazione, tutta la parte, diciamo, dell'educatore, eccetera, 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 non ce n'è più bisogno, l'educatore diventa superfluo perché l'allievo acquisisce sempre più decisamente la sua autonomia interiore. Questo sarebbe il concetto di preparazione, conduzione dal di fuori, venuta del Messia, l'autonomia interiore di ogni essere umano. Ci risulta a noi, risulta a voi e ci appelliamo all'autoesperienza, al modo di sentirci uomini. Ci risulta che è nella natura dell'uomo di non restare allo stadio di conduzione esterna, ma che sente in sé un impulso a dire: vabbè, quando ho 10 anni, quando ho 12 anni, è giusto che il maestro mi dica, mi faccia, obbedisca, eccetera, eccetera, però sento in me, adesso noi non abbiamo l'età di 10 anni o di 8 anni, sento in me l'impulso a capire le cose io, altrimenti mi toccherebbe dire no, io non... No, non, pensare che vuol dire? No. Altrimenti mi dovreste dire pensare, avere pensieri propri, che vuol dire? Non so cosa sia, ma allora io che starei qui a fare, a esporvi i pensieri. Quindi è la natura, non nella natura dell'uomo, è la natura dell'uomo che strutturalmente, quando è bambino, quando è potenzialmente un pensatore e un amatore, viene condotto da di fuori, però il senso di questa conduzione dal di fuori è di sparire, di diventare non più necessaria. Perché un genitore o un maestro che vuol tenere nella dipendenza l'allievo per tutta l'eternità è un fenomeno contro natura. Quindi l'attesa del Messia è l'autoesperienza dell'uomo, dell'essere umano, che dice: il creatore, che colui che ha plasmato l'uomo, che l'ha formato, gli ha messo dentro in un modo chiarissimo, essenziale, la capacità che deve coltivare, altrimenti non è responsabile nei confronti della sua natura, la capacità di pensare con la sua testa e dire di essere responsabile lui dei valori, dei pensieri che pensa, delle sue azioni e del suo modo di rapportarsi col cuore, con l'amore, del suo modo di, diciamo, di inserirsi nell'organismo dell'umanità, nell'organismo di tutta la creazione. E una persona umana che vuol passare tutta una vita ubbidendo a una istanza esterna a lui, che poi sono tutti uomini, tutte le istanze fuori di noi sono istanze umane, perché anche ciò che noi chiamiamo il divino è il divino soltanto in quanto l'abbiamo recepito dentro di noi. E quindi una persona umana che si presentasse dopo la morte dicendo: ho sempre ubbidito, il Padre Eterno gli deve dire: allora non sei mai stato, tu non ci sei mai stato, c'è stato chi ti comandava, mandò all'inferno lui, mandò in paradiso lui, e tu? C'è soltanto una possibilità per questo, perché persone che muoiono da bambini, anche a 80 anni, ce ne sono, il mondo è pieno. Che altra possibilità ha la conduzione divina, se c'è? Che gli devono dire? C'è soltanto una possibilità che è plausibile alla mente umana, di dirgli: ritorna allora sulla terra e impara a prenditi la responsabilità delle tue azioni. Se no resti bambino, non ti ho creato perché tu resti bambino per secoli e secoli e secoli, perché tu resti bambino a 40, 50, 60 anni. Pensieri fondamentali che ci siamo ripetuti tante volte, però la presa di posizione, io non sto mica cercando di convincervi. Io li metto lì questi pensieri perché sono convinzioni mie, però o vi convincono nel senso che vi convincete voi, nel senso che dite sì, è giusto quello che dice, lo so che è giusto, ma altrimenti se lo prendete perché lo dico io o lo rintuzzate perché lo dico io non vi serve a nulla. Però se è vero quello che stiamo dicendo, è così fondamentale che ci rendiamo conto che le conseguenze sono veramente importanti. Perché i poteri di questo mondo, e non soltanto come laici, ma anche ecclesiali, che fanno di tutto, magari con tutta la buona volontà se volete, ma fanno di tutto per tenere gli esseri umani bambini, ci sono. E spesso manca la coscienza che è questo che si fa. Quindi non è, io non sto dicendo, neanche dicendo che sia in cattiva volontà o che sia. No, il disumano, diciamo, lo spegnere la responsabilità individuale tante volte avviene con i migliori motivi di questo mondo, con la scusa che altrimenti va tutto a rotoli, per esempio. E siccome altrimenti andrebbe tutto a rotoli, meglio tenere gli esseri umani bambini, così invece di avere i rotoli della propria istituzione, del proprio potere, va tutto bene secondo il potere. Questo discorso si aggancia direttamente alla condanna del Cristo, perché il suo operare si appella all'io di ognuno. Non dice, il Cristo non dice spazziamo via tutto ciò che è diciamo di gruppo, tutto ciò che è di organizzazione, stabilità, eccetera, ma dice il senso di ogni raggruppamento, di ogni linguaggio comune a un popolo, il senso di ogni potere legittimo, eccetera, o diciamo tutto ciò che è di organizzazione è umano nella misura in cui si mette a servizio del singolo. E tutto ciò che chiede al singolo di mettersi a servizio è il controumano, è il disumano. Quindi il discorso non è che vanno abolite tutte le istituzioni, vanno abolite tutti i gruppi, vanno abolite tutto ciò che è comune, va abolito ogni esercizio di potere, perché anche la parola potere è una spada a doppio taglio. Il criterio è, c'è un modo di gestire un gruppo, di formare una comunità, di esercitare il potere, che si propone decisamente di mettersi a servizio di ogni individuo, perché il valore più sacro e il valore supremo è l'individuo, lo spirito singolo, e allora va tutto bene. Oppure c'è un modo di chiedere all'individuo di assoggettarsi agli scopi del gruppo, perché il gruppo è santo. Un po' difficile dire queste cose solo per aria, e per renderle concrete mi tocca usare cose che poi fanno arrabbiare qualcuno, ma non si può evitare, no? Prendete l'esempio e attingo da un'esperienza mia che però conosciamo tutti. Quante volte io ho sentito, no? In decenni passati, poi sono scappato via, no? Tu sei a servizio della Chiesa. E vai in paradiso se ti metti a servizio della Chiesa. Lo spirito, perché lo spirito esiste soltanto nel singolo, il gruppo è anima. Ciò che gli esseri umani hanno in comune è anima. L'anima è una cosa bellissima, non si può vivere senza anima. Però c'è una differenza tra ciò che è di anima, che non è libero e individuale, e ciò che è spirito. Lo spirito è sempre individuale e libero. Allora, questa affermazione che dice tu sei una brava persona nella misura in cui sei a servizio della Chiesa, significa che il bene umano è di strumentalizzare lo spirito e metterlo a servizio dell'anima. È l'uccisione dell'umano, è l'anticristico per eccellenza. Eppure queste persone lo dicono in buona volontà, non si rendono affatto conto di quello che dicono. Se invece avessimo la Chiesa o tutti i raggruppamenti che voi volete a servizio dell'individuo, allora sì che è lo spirito del Cristo. Però anche la Chiesa cattolica cambierebbe un pochino se si mettesse a servizio veramente dell'individuo, che diventa strumento, e lo scopo è l'evoluzione dell'individuo, il suo cammino di coscienza e di amore. Questo che ho esemplificato riferendo alla Chiesa, voi, ognuno di voi lo renda concreto riferendolo al gruppo in cui si trova, può essere la ditta, eccetera, no? noi ti diamo un salario bello alto se tu ti metti veramente al servizio della ditta, che la ditta abbia successo, eccetera, eccetera, eccetera. L'individuo a servizio del gruppo, strumentalizzato per il gruppo. Il gruppo è il fine, lo scopo, e l'individuo è uno strumento. L'argomentazione è quella di Caifa. Mica mi verrai a dire che uno solo vale di più che non 3.000 persone della nostra ditta. L'essenza del cristianesimo è il convincimento pulito che un individuo vale 1.000 volte di più di ogni branco di pecore, perché un branco di pecore non è nulla di spirito, e il branco di pecore va bene se è a servizio dell'individuo. Se hai capito, nulla. Però se hai capito che non sei capace, sta zitta. Quello se hai capito. Allora c'è qualcuno che dice soltanto il tedesco è capace di fare sta zitta. Se ognuno, no? Naturalmente nella testa di ognuno c'è qualcosa, mica soltanto nella tua. Se ognuno cominciasse a esprimere ad alta voce, in modo da costringere tutti quanti a sentire, che cosa salterebbe fuori?
Un vociare.
Come un vociare? Una Babilonia salterebbe fuori. Ma non sei una bambina di 8 anni. E allora? E poi se hai il diritto tu di interrompermi, ce lo devono avere tutti, no? Sono troppo cattivo? No, ogni tanto dobbiamo parlarci chiaramente, altrimenti restiamo bambini per tutta l'eternità, ma scherziamo. Scusate. E adesso hai perso il filo, che cosa hai combinato?
Era l'argomentazione di
Italia. Sì, no, qui è... Il processo è stato spezzato qui, non soltanto da me. Io il filo lo ritrovo perché non ce l'ho mai il filo. Decido io quando vado avanti, non te. Allora, eravamo arrivati a 29, uscì dunque Pilato verso di loro e domandò, 28. No. Sì, perché avevo fatto un riassunto, ma adesso ci sono diverse cose. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Riassumo, no? Velocemente. Loro intendono dire: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato, ma se noi non ritenessimo che va ucciso, non te l'avremmo consegnato, perché oltre alla pena di morte c'erano altre punizioni che avevano il diritto di fare loro, tra di loro. Quindi loro gli vogliono dire: guarda che noi ti portiamo qualcuno soltanto quando siamo convinti che vogliamo da te la sentenza capitale, se no non saremmo venuti da te, caro Pilato, men che meno poi in sabato, giorno di sabato. Quindi Pilato adesso capisce, hanno deciso di metterlo a morte e lo possono fare soltanto se io gli do il permesso. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Pilato disse loro: prendetelo e giudicatelo voi secondo la vostra legge. Ci tenta, giudicatelo pensando, mica lo volete mettere a morte. Ci prova, quelli non mollano. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. File, Il discorso fila, eh? Sì. No, adesso gli dicono chiaramente che si tratta di mettere a morte. Certo, sì, però non gliel'avevano ancora detto in un modo così chiaro. Pilato ci ha tentato. A noi non è concesso di mettere a morte nessuno. 32, così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire, perché se l'autorità romana decreta che deve morire, la morte di un fascinoroso, la morte di un...